per chi ha letto già nella bacheca fuori, tutti avete letto sicuramente, il tema di oggi è una chiesa in cammino. Ma chi ha letto fuori nella bacheca, tutti quanti avrete sicuramente letto, sarà la seconda parte di questa riflessione. Ma siccome vediamo che prendono posto tutti, grazie, siccome la prima parte è stata fatta 5 mesi fa, credo che sarà un po' difficile pretendere che voi vi ricordiate. Forse c'è qualche picco della Mirandola tra di noi che si ricorderà. E allora mi sembra opportuno fare un breve riepilogo di quello che è stato detto. All'inizio sappiamo che i credenti, la Chiesa, era chiamata quelli della nuova via, un'espressione che è nata proprio nella città di Antiochia. No, nella città di Antiochia, scusate, per la prima volta furono detti cristiani, ma prima di questo erano chiamati quelli della nuova via. Quindi c'è in questo termine, in questa frase, quelli della nuova via, ci sono due verità che sono presenti. Primo, nuova; secondo, via. Quindi il cristianesimo si presentava come qualche cosa di nuovo rispetto al vecchio, ma qualche cosa anche di dinamico, qualche cosa in cammino. Ci sono molte novità, chiaramente, che il cristianesimo importa e che aggiunge a quello che era la base, diciamo, della fede ebraica. Abbiamo già detto anche più di una volta che tra il Nuovo Testamento e l'Antico Testamento, tra il cristianesimo e l'ebraismo, c'è un rapporto di continuità e di discontinuità. Chiaramente il cristianesimo nasce sulla radice dell'ebraismo, ma apporta qualche cosa di nuovo, e l'autore della Lettera agli Ebrei parla di ombra e realtà. L'ombra è quello che appartiene al vecchio, la realtà è quello che appartiene al nuovo. Quindi se il primo aggettivo è quello appunto di nuovo, il secondo sostantivo, in questo caso la via, indica che c'è un cammino da percorrere, no? Sappiamo benissimo che la Bibbia esorta a procedere, andare avanti, a camminare, e quindi è una fede dinamica il cristianesimo, una fede in movimento. Non è una fede statica, una fede ferma, non è una fede che riguarda soltanto, come lo vedremo più avanti, che riguarda soltanto la mia interiorità, la mia coscienza e il mio rapporto con Dio. C'è qualche cosa di più. Paolo, proprio in un passo che conosciamo molto bene nella sua lettera ai Filippesi, parla di un cammino e dice: ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio: dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi, ecco, questa protendersi e proprio fa parte del dinamismo della fede cristiana, protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro, qui non si tratta più neanche di un cammino, ma di una corsa, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione in Dio, di Dio in Cristo Gesù. Quindi questo è il cristianesimo, ha portato delle novità, ma continua nella, diciamo, nella visione ebraica, della fede ebraica, nel cammino, una fede in cammino, una fede che si muove, no? Paolo, parliamo un po' di Paolo un attimo. Abbiamo già detto che Paolo, quello che era Paolo prima della conversione, no? zelante fariseo che conosceva la legge molto bene, proprio aveva preso veramente a cuore la sua fede ed era dedicato completamente alla divulgazione di questa fede, anche sappiamo anche in forma violenta ha cercato di fermare quelli della nuova via, perché secondo lui questa novità portata dal cristianesimo tradiva quello che erano gli elementi fondamentali della fede ebraica. Poi sappiamo che il Signore gli ha fatto cambiare idea. Allora però c'è da dire una cosa: Paolo si converte, Paolo passa l'esperienza sulla via di Damasco, un'esperienza coinvolgente, proprio direi quasi travolgente, e allora che cosa fa? Accetta le novità, capisce quelle che sono le novità del cristianesimo, che erano presenti già nella sua fede, anche se in forma embrionale, capisce l'importanza di queste verità, e che cosa fa? Accetta la fede cristiana. Ma ci siamo posti questa domanda: Paolo ha forse ripudiato la fede ebraica? Nel momento che ha accettato la fede cristiana, ha ripudiato la fede ebraica? Abbiamo già risposto a questa domanda. Abbiamo detto no. Come Dio non ha ripudiato, lo scrive Paolo proprio nella sua lettera ai Romani, come Dio non ha ripudiato il suo popolo, quindi quello che il popolo credeva, così Paolo non ha ripudiato la fede ebraica. Lui, abbiamo già detto, ha visto nella nuova fede, nelle novità apportate da Cristo, ha visto, scusate, non sto bene ancora, sono qui proprio per grazia di Dio. Paolo, Luca, scusa, ma mamma è venuta poi? Che anche lei non stava bene, abbiamo passato un momentaccio l'influenza, questi sono gli strascichi che ancora si fanno sentire, faccio fatica a parlare, quindi perdonatemi. Abbiamo visto che ha visto nella fede, nelle novità apportate dal cristianesimo, il completamento, non qualche cosa che eliminava, che toglieva, che eclissava la fede ebraica, ma le novità apportate da Cristo erano il completamento. Paolo ha visto che un ebreo, per essere veramente ebreo, doveva diventare cristiano. Allora troviamo in Paolo, nei suoi scritti, qualche cosa di estremamente interessante. Troviamo un intreccio tra le novità del cristianesimo, grazie, quasi quasi bevo il vino così mi tira un po' più su, dopo parto però. Studiate bene le lettere di Paolo, il pensiero di Paolo, e troverete questo intreccio tra le cose vecchie e quelle nuove. Siccome non ha ripudiato la fede ebraica, ha aggiunto alla fede ebraica quello che secondo lui era il completamento della fede ebraica, ossia la fede cristiana, ma troviamo ancora questo meraviglioso intreccio in lui, no? Lui ha accettato le cose nuove, sicuramente le novità essenzialmente del cristianesimo sono due: la natura e la missione del Messia, che non era stato compreso fino in fondo. Quindi Paolo vede chi era veramente il Messia, l'unto del Signore, quello che doveva fare, quello che era il suo scopo, no? Lo scopo della sua venuta, lo scopo della sua vita. Quindi queste sono essenzialmente le due novità sconvolgenti, chiaramente, due novità che in qualche modo cambiano tutto, o quasi. Però è rimasto in lui anche la fede ebraica. C'è, se in campo dottrinale la novità portata da Cristo sconvolge un po' tutto, la grazia sconvolge un po' tutta una visione, però in campo etico in campo morale, Paolo è rimasto essenzialmente un ebreo. Perché se voi notate, l'etica del Nuovo Testamento, confrontandola con l'etica dell'Antico Testamento, c'è un miglioramento, sicuramente, ma non è molto diversa. Non è molto diversa. C'è un termine presente in tutta la letteratura antica, sto parlando dell'Antico Testamento, un termine ebraico, ma che è presente anche se solo idealmente, perché scrive in greco Paolo, però c'è un termine che è molto molto importante per il rabbino Paolo e anche per Paolo come discepolo di Gesù. Il termine halakha. È interessante notare che questo termine unisce due idee, due concetti, che noi vogliamo fare nostri, che vogliamo veramente, come dire, apprenderli e farli nostri. E nel termine halakha c'è l'idea della regola, che essenzialmente viene tradotto con regola, con norma, no? Ma c'è anche è di un verbo che indica il cammino. Quindi in pratica la halakha è la regola per camminare, la regola per muoversi, la regola per progredire. Sapete qual è una delle più sintetiche biografie dell'Antico Testamento? Quella dedicata ad Enoch. Enoch camminò con Dio e Dio lo prese. Chiaramente per l'ebreo il termine, il verbo camminare indica molto. In pratica sta dicendo Enoch visse secondo la volontà di Dio e Dio se lo prese. Le halakha regolavano la vita ebraica sia per l'individuo sia nell'aspetto collettivo, per la nazione, in campo sociale, in campo religioso. È vero, questo lo sappiamo, che i rabbini nel corso del tempo hanno, con i loro commenti alla Torah, commenti che troviamo nel Talmud in modo particolare, hanno sicuramente esasperato, si parla di oltre mille regole, hanno esasperato il concetto di halakha, ma essenzialmente queste erano state date da Dio al popolo, al singolo, per regolare la sua vita, no? Per indicare quale fosse il cammino da percorrere. Adesso questo è quello che abbiamo già detto. Andiamo a quello che vogliamo dire oggi. Scusate se prendo qualche minuto in più. Una domanda. Lo diciamo continuamente, lo affermiamo con gioia, ci crediamo profondamente, noi siamo nel periodo della grazia. Allora, qual è il senso della regola nella sfera della grazia? La grazia elimina la halakha? La grazia elimina la regola? Guardate che siamo più permeati di questo pensiero di quanto possiamo immaginare, perché soltanto parlare di regola, qualcuno gli si rizza i capelli anche se non ce li ha. Siamo nella grazia, non si può parlare di regole. Allora cerchiamo di capire. Il termine regola ha numerosi sinonimi, norma, eccetera, no? Uno di questi è direttiva. Direttiva è un sinonimo di regola. In questo sostantivo direttiva è ben presente l'idea di direzione. La regola deve essere considerata perciò come un cartello che ci informa sulla direzione da prendere. Adesso un goccio d'acqua mi ci vuole proprio. Spesso mi sono trovato, sicuramente anche voi, in città che non conoscevo, e io poi ho un senso dell'orientamento molto vicino allo zero, altro che piccione viaggiatore. Mi sono trovato in città che non conoscevo e ho sempre fatto affidamento ai cartelli e indicatori. Purtroppo in Italia su questo scarseggia moltissimo. Una volta mi sono meravigliato a Londra. Mamma mia, a Londra ogni posto c'è un cartellone. Siamo in via, nel quartiere, via, mamma mia. Arriveremo anche in Italia prima o poi così. Comunque, dove ci sono pochi cartelli e indicatori, ti trovi, se non conosci la città, ti trovi veramente, adesso voi tutti avete il blu, coso lì, il tom-tom, il navigatore, io non ce l'ho ancora, quindi faccio affidamento ancora ai cartelli e indicatori. E mi sono trovato in situazioni veramente poco piacevoli. Un esempio ancora più significativo, per esempio le strisce bianche per terra. Una bella giornata di sole, vai in una strada di campagna, non le noti neanche le strisce bianche, ma provate a immaginare, e io mi ci sono trovato in una situazione di questo tipo, una serata d'inverno, buia, con una nebbia che non vedevo neanche la punta del mio naso, e la strada senza strisce bianche. Me la ricorderò per tutta la vita. Un segno che può sembrare quasi banale, ma in situazioni particolari è di estrema utilità. Nella nostra vita, sto parlando della nostra vita adesso in senso morale, spirituale, situazioni di quel tipo ne troviamo tantissime. E quindi conoscere bene e ricordare i vari cartelli indicatori offerti dalla parola di Dio può esserci veramente di grande aiuto. Alla domanda che ci siamo posti dobbiamo rispondere onestamente. Chi pensa di non aver bisogno di chiare direttive è chi pensa di sapere tutto, di essere arrivata ad una maturità tale che può gestire la sua vita nel modo migliore possibile. Io ho detto delle volte a delle persone che si vantavano un po', vedi, tu sei talmente bravo che non hai neanche bisogno di Dio. Sappiamo che questo non è realizzabile, che è pura follia e che manifesta sicuramente il peggiore dei peccati, la superbia. Ognuno di noi, di qualsiasi età, ceto sociale, sesso, ha bisogno di avere dei chiari segnali che indicano il cammino che deve percorrere. Non si può neanche avanzare l'ipotesi che ora, avendo lo Spirito Santo, che lo Spirito Santo faccia meno delle regole che la Bibbia ci offre. Io, ormai parecchi anni di vita cristiana alle spalle, ma non mi sembra che lo Spirito Santo mi abbia mai suggerito qualche cosa che non conosco preso dalla Bibbia. Me lo ricorda, questo sicuramente. Un'altra domanda. La regola cozza contro la libertà e la grazia? Parlando di regole, non possiamo fare a meno di pensare a due sostantivi che sono appunto alla base della fede cristiana, la grazia e la libertà. Uno degli aspetti della grazia di Dio è questo. Non dimentichiamolo mai, che uno degli aspetti della grazia di Dio è che essa ci aiuta a comprendere il pensiero di Dio e ci rende sensibili poi e capaci di camminare in questo pensiero. Questa sensibilità, questa capacità non possono essere presenti in noi in modo naturale, lo sappiamo benissimo, e neanche quando siamo cristiani. Non è naturale. Quindi deve essere sempre in qualche modo indicato dallo Spirito attraverso la parola. La libertà, secondo le parole di Gesù, sta proprio alla base della fede cristiana, lo sappiamo. Voi conoscerete la verità vi farà liberi. Allora, cosa ha a che fare la regola con la libertà? Diventa molto importante per noi come Chiesa, come individui, rispondere a questa domanda. Come possiamo conciliare? Perché Gesù vuole farci degli esseri liberi. Come possiamo perciò conciliare la libertà con la regola? Non è facile, vero Mimmo? Non è facile. Non è facile per noi e non è facile insegnarlo ai nostri figli, ai giovani della Chiesa, che la regola non contrasta con la libertà. Ricordate, ho scritto un libretto sulla libertà. Qualcuno di voi forse ha avuto la pazienza di leggerlo. Proprio nell'introduzione al libretto dicevo questo, facevo questo esempio. Quando ero giovane, prima di conoscere Cristo, io sono stato sempre un tipo che ha amato molto la libertà. Infatti negli anni 60, gli anni 60 sono nel 68 entrato proprio dentro di me, e io dico sempre che se non fossi stato credente sarei stato un hippie, qualcosa del genere. Sicuramente, guardate, perché ero proprio, era nella mia natura, amavo il senso di libertà. Tutte quelle regole e regolette di una società così mi davano veramente tanto tanto fastidio. Però ecco, quindi prima di conoscere Cristo immaginavo la libertà come un cavallo bianco libero di scorazzare, di correre per praterie verdi, così, questa è l'immagine, è bellissima. Mi sono convertito, il cavallo bianco è rimasto, ma era cavalcato da qualcuno che sapeva come guidarlo, qualcuno che sapeva dove dirigerlo. In sintesi, la regola è sempre presente anche nell'ambito della grazia e non cozza contro la libertà. Ma appunto la regola deve essere immersa nei concetti di libertà e di grazia. Nello stesso modo non può esserci libertà che non sia regolata. Non c'è. Non illudiamo che ci possa essere una libertà che non sia regolata da qualcuno o da qualcun altro. Proprio perché la regola deve sposarsi con i concetti di grazia e di libertà, questa non può essere imposta. Non può essere imposta. L'altra sera proprio, studiando il Pentateuco, la Torah, abbiamo detto che il termine Torah non è buono tradursi legge, ma insegnamento. Insegnamento. In pratica la legge di Dio, le halakha, le regole, non hanno carattere impositivo ma didattico. Infatti sono sempre nel Nuovo Testamento, fateci caso, nelle lettere di Paolo, queste halakha, queste regole, sono sempre presentate in forma esortativa, ma mai impositiva. Io vi esorto dunque. Camminate così, volete il vostro bene, camminate così. Nel Salmo 1, che abbiamo citato proprio all'inizio, 5 mesi fa, si dichiara la beatitudine di chi cammina secondo il volere di Dio e non secondo le indicazioni degli empi. Il punto di partenza è questo: chi detta le regole di condotta è Dio. E noi sappiamo che Dio ci ama. Lo dicevo anche l'altra sera allo studio. Se non partiamo da questo concetto, difficilmente, miei cari, noi possiamo essere delle persone sottomesse a Dio, ubbidienti a Dio, se non partiamo dall'idea che Dio ci ama e che vuole il nostro bene. Un'idea difficile qualche volta da digerire, da capire fino in fondo. Ma questo è il punto di partenza. Il punto di partenza. Qualcuno ha scritto, C'è qualcuno che predica anche parallelamente. Allora, qualcuno guardate, segnatevi questa frase, perché è una frase molto significativa. La santità viene prima della felicità. Per il cristiano non può esserci gioia, non può esserci felicità se non passa attraverso la santità, se non passa attraverso l'obbedienza al volere di Dio. Non esiste gioia, miei cari. Giovani, ascoltatemi, non può esserci gioia nella vostra vita se non passa per la santità, se non passa per l'obbedienza al volere di Dio, l'obbedienza a quello che Dio ci indica come buono. Non può esserci gioia, è falsa gioia. Non si può essere liberi, felici e liberi al di fuori della santità, che è vivere secondo il volere di Dio. Solitamente la regola è considerata come opprimente e come tale non può procurare gioia, ma per chi ha fatto la scelta di legarsi al Signore in un rapporto di obbedienza, questa è foriera di gioia. La regola che diventa proprio il passaggio per la gioia. Andiamo avanti, perché vedo qui c'è ancora qualche cosa da dire. Si parla di un cammino da percorrere, di una strada da seguire. Devo sintetizzare adesso. C'è una cosa che dobbiamo sempre tenere presente per vivere in maniera adeguata la volontà di Dio, le alakà, le regole. La nostra fede, la mia fede, non coinvolge solo l'interiorità. Non coinvolge soltanto il mio personale rapporto con Dio. Non si ferma soltanto al mio rapporto con Dio. È sbagliato affermare che quello che conta è il mio rapporto con Dio. È l'inizio. È l'inizio. La Bibbia ci esorta in questo modo, proprio Gesù. Ama il Signore Dio tuo. Beh, amo il Signore, sono a posto. Come prosegue? Come prosegue il discorso di Gesù? Sì. Come prosegue? Ama il Signore Dio tuo? E? Il tuo prossimo come te stesso. E dice, dei due comandamenti, dice Gesù, sono uno, sono inscindibili. Quindi si parte dal mio rapporto con Dio, ma poi scivola nel rapporto con gli altri. Paolo, nella sua lettera ai Romani, vi ricordo che la lettera ai Romani è strutturata in questo modo, l'ho già detto tante volte, forse siete venuti a noia, c'è un perciò, c'è un però, c'è un dunque. Il perciò indica la condanna, l'uomo inescusabile, il però indica la grazia di Dio, il dunque indica, vai a vedere, se, cosa, mettete in pratica, vivete queste cose. È interessante che nella parte etica della lettera cominci proprio con questo dunque, ma il dunque, come lo presenta Paolo? Presentate voi stessi come sacrificio vivente. Quindi prima di amare, prima di essere buono, prima di essere un bravo ragazzo, sto parlando anche con te, sa? Prima di essere un bravo ragazzo, sai che cosa devi fare? Devi andare da Dio. Non è possibile vivere le alakà, le regole di Dio, la santità di Dio, senza passare non solo una volta, ma tutti i giorni, continuamente presentate, è un verbo continuativo, voi stessi a Dio, Quindi Paolo si esorta, prima di entrare proprio nel campo dell'etica, prima di dire, infatti comincia subito dopo, andate da Dio, perché è lì che troverete la forza e tutto quello che serve per vivere nella sua volontà. C'è un'altra cosa che vorrei sempre notare, sempre nella lettera di Paolo, ed è sempre in questo capitolo. Dice: presentate voi stessi come sacrificio vivente, non vi conformate, ma siate trasformati. Paolo nella mente, perché Paolo dice che tutto si gioca lì. Allora, ecco un'altra indicazione. Prima passo da Dio, poi devo sapere che prima del fare c'è l'essere. Io devo in qualche modo far sì che la mia mente sia trasformata. Io credo che dobbiamo, come genitori, come responsabili di una comunità, dobbiamo lavorare molto, molto su questo. È inutile dire al giovane devi fare il bravo ragazzo, è inutile dire al giovane non devi frequentare la discoteca, è inutile dire al giovane non devi fare questo, non devi... è inutile se lui prima, se lo Spirito Santo, se la parola di Dio predicata da noi, vissuta da noi, non indichi chiaramente che quella è la strada. Che una volta che io ho realizzato quello che io sono, la mia libertà in Cristo, la mia gioia in Cristo, la mia pace in Cristo, il mio tutto in Cristo, non avrò bisogno di altro. Ma è lì che dobbiamo lavorare, sulla mente. La vostra mente deve essere trasformata. Un altro passo molto significativo, sempre a proposito della mente, Paolo scrive: tutto ciò che si eleva orgogliosamente, quello che c'è dentro di te, quello che c'è dentro di me, contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Che cosa vuol dire Paolo? Si offre questa regola messa sempre in forma esaltativa, una regola che spinge il credente a curare la mente, come abbiamo detto. Siamo in una guerra. Siamo in una guerra che dura tutta la vita e questa si combatte soprattutto nella nostra mente, nella nostra mente. Cristianesimo, a differenza di tante altre religioni, non ci è chiesto di svuotare la mente. Non ce l'è chiesto. Infatti io qua non sono molto d'accordo con quell'inno che dice qui dimentica te stesso, qui ricorda quello che sei. Ricorda quello che Dio ha fatto in te. Se come dice, qui dimentica te stesso, non mi ricordo adesso il titolo. No, la nostra mente deve essere, non deve essere svuotata. Dice Paolo, perché tutto nasce da lì, quindi tutti i pensieri che nascono, fateli prigionieri a Cristo. Durante la giornata, anche nei momenti di riflessione, di preghiera, la nostra mente si affacciano dei pensieri che non onorano Dio, non so, capitato, Così, pensieri che, anche quando, mentre preghi, pensieri che onorano poco Dio. Allora, qualche volta facciamo così, schiacciamo questi pensieri come se fossero mosche fastidiose. Paolo ci suggerisce una cosa: prendete questi pensieri, fateli prigionieri e portateli a Cristo. Presentateli a Lui e Lui lavorerà nella vostra mente. Allora, prima di parlare alla tua coscienza, vi è mai capitato di parlare alla tua coscienza? Gianni, oggi... Allora, facciamo una cosa. Invece, prima di parlare alla nostra coscienza, parliamo a Dio della nostra coscienza. Sarebbe opportuno. Poi chiaramente un ultimissimo pensiero, sempre per valutare il valore di queste regole, di queste alakà, c'è un'altra cosa che dobbiamo ricordare. Nell'Antico Testamento, ad esempio, il re Davide era stato preso come parametro per valutare la correttezza morale di un re. È detto: se cammini nelle mie vie, osservi le mie leggi, i miei comandamenti, come fece Davide tuo padre, io prolungherò i tuoi giorni. Così Salomone fece ciò, eccetera, eccetera. Il parametro per valutare se una cosa era giusta era Davide. Noi abbiamo un altro modello, abbiamo un altro parametro, che è Gesù. Gesù che si offre come modello, e Paolo ce lo indica: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. Non so voi, ma a me questo versetto mi tocca sempre personalmente. Qui mi è chiesto di guardare Gesù come modello per i miei sentimenti, per le mie emozioni, per la mia mente. E da notare che l'esperienza vissuta da Gesù, dimostrando così il suo carattere, si pone, se volete, in antitesi con quella dei nostri progenitori. Infatti in quel passo, quando dice abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, che non reputò cosa pure l'aggrapparsi, ma umiliò se stesso, no? Gesù ha fatto il percorso inverso di Adamo ed Eva. Adamo ed Eva hanno peccato, e ricordatevi che questa è sempre la dinamica del peccato e la dinamica della grazia. La dinamica del peccato è questa: due che vogliono innalzarsi fino a Dio, fino a non riconoscere a Lui la sua signoria, la sua autorità, la sua legge. Si innalzano, Gesù si abbassa. Quindi, se vogliamo prendere Gesù come modello per la nostra vita, ci è indicato questo abbassamento, questa umiltà, una vita vissuta veramente nell'umiltà. Questa verità evidenziata da Paolo sta proprio alla base del carattere delle alakà. Se c'è una cosa che le regole, le alakà, vogliono fare nella nostra vita, è proprio questo. È quello di limitare i danni del nostro orgoglio, limitare i danni del nostro egoismo, anteponendo ad essi un percorso fatto di umiltà e di amore. Questo in fondo sono le regole che Dio ci dà. Come modello, Gesù. Noi siamo impastati di orgoglio, anche tu, io poi. Siamo impastati di egoismo, e tutte le cose che facciamo così naturalmente hanno sempre questa impronta. Allora le regole sono proprio per limitare i danni del nostro egoismo e del nostro orgoglio. Ricordati che questa è la strada da seguire. Il modello è Gesù. Cammina per questa strada. Che Dio veramente ci aiuti a percorrere questo cammino. Noi non possiamo stare fermi, La fede cristiana è cammino, è percorso da fare. Che questo percorso sia fatto secondo le direttive di Dio. Amen.